Esistono solo due tipi di persone, giusto? Alcune sono al servizio della bellezza, della verità e del bene, mentre le altre vivono di illusioni, menzogne e ombre. Il nostro pianeta è in preda a uno scontro colossale tra queste due fazioni, e tu devi scegliere da che parte stare. Sto scherzando. La realtà è molto più complicata e interessante. Ciascuno di noi è un impasto di luce e ignoranza, e questo è un periodo ideale per osservare come le due correnti si muovono dentro di te. Quando sarai cosciente di come contribuisci a questo groviglio, il tuo impegno per l'amore, l'armonia e la giustizia acquisterà nuovo slancio. Come sempre, caro Max, il tuo oroscopo Ariete, tratto dal settimanale internazionale numero 1673, anno 33 del 10 luglio 2026.
La domanda sorge spontanea, ciao Nick.
Ciao Max.
E la domanda è: ma chi lo scrive? Che trauma infantile ha
Il
avuto?
grande Rob Bresny, che
Mamma
come
mia.
compiti a casa per tutte e tutti noi dice: immagina che io ti dica, insegnami le cose più importanti che sai.
Va bene.
Ah, lo vuoi fare?
Sì,
Proprio
esatto.
adesso?
No, no, adesso no, adesso
Dai,
no.
prologhiamo insieme.
Prologhiamo. Vai.
Cerco il foglio quello giusto, perché sai che se non mettiamo il tuo oroscopo ogni tanto qualche ascoltatrice, qualche ascoltatore mi dice che la puntata o comunque che il mese non è vidimato. O meglio, non è
Ok,
proprio sigillato con quella cera lacca. Vabbè, dai,
l'ascoltatrice.
intanto l'aria condizionata pompa forte all'interno del microfono, ma anche le nostre voci pompano forte all'interno del microfono.
Direi di sì.
Bene, e allora, ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, Pink Floyd, del gruppo musicale Veneto, Pittura Fresca, diamo il via alla 19ª puntata della quarta stagione di Pick and Pop. L'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo,
Che fa fresco.
e che unisce luce e ignoranza.
In barca qui fioi in vita al concerto di Pink Floyd. Navigavo, guaivo dentro un dirigibile che correva un'ora e mezza di ritardo. Supplemento, lira, 2000, parquet detto rapido, sto bastardo. Cotolto do caffè, una birra, arrivo in mezzo a quel casino dove c'è il parking. E ci andai via, buon dia, porin tin tin. Oi, andiamo a vedere i Pink Floyd. Oi, andiamo a vedere i Pink Floyd. Oi, andiamo a vedere i Pink Floyd. Oi, andiamo a vedere i Pink Floyd.
Signore e signori, è con noi Daniele Magro!
Ciao a tutti,
Ciao
grazie,
Nick.
grazie dell'invito.
Grazie a te Daniele,
Grazie
grazie due volte perché possiamo dire, ecco, signore e signori, con noi un quasi ristabilito Daniele Magro, come
a te. Sì,
stai? Questa domanda non possiamo non
sto
farla.
meglio, sto meglio. Vengo da un infortunio non dovuto alla pallacanestro, ma dovuto alla vecchiaia, mettiamola così, ma cose che
Hai dovuto
succedono.
fare un tagliando estivo
Ho
tuo
fatto un...
malgrado.
Sì, però vabbè, adesso è tutto risolto. Il problema è che adesso devo ricominciare a correre e lavorare, come sappiamo ben tutti noi che giochiamo a pallacanestro, e la pre-season la odiamo ogni volta. Sempre a finire così che si comincia a correre e vorresti solo pensare ai giorni prima passati in spiaggia, perché così non è.
Tocca mettersi a
Tocca
sudare fra
ricominciare,
poco.
tocca
E noi
ricominciare.
Max di solito no, si cerca sempre di dimagrire con scarsi successi, o magari nel tuo caso anche con ottimi successi recenti.
Ti
Bravo, complimenti, è giusto
ringrazio.
farti i complimenti pubblici. Nel caso di Daniele è dimagrito purtroppo non magari nel modo in cui noi vorremmo dimagrire, cioè in modo sano, ma però è più facile riprendere peso,
Si
dicono, no?
cerca, vabbè, si
È più
cercherà di
facile
fare.
riprenderlo.
Sì, si fa di necessità virtù, mettiamola in questo modo.
Esatto, non ci mancherà il sano cibo italiano per poter recuperare
Alla
alla
grande.
grande. Sotto canestro ti ci vuole un po' di
Porca
peso.
miseria, sì. Se ogni anno sempre di più, tra l'altro. Però torno, non mi preoccupate.
Grande.
Torno, torno.
Daniele, perché quelle poche e pochi che non lo sapessero, insomma, nel mondo del basket padovano e veneto, nell'ultima stagione, quella che si è appena conclusa, la stagione 2025-2026, ha giocato con Basket 2000 Pistoia in Serie A2 e, oltre a tutta la lunga carriera della quale parleremo, con la raggiunta salvezza. Quindi volevamo partire proprio da lì, chiedendoti, da questa stagione, insomma, impegnativa, complicata, complicata, parecchio, sofferente, perché le vittorie sono state 8 nella stagione,
sì,
regolare.
Più che altro abbiamo avuto un periodo in cui siamo entrati veramente in una fossa
nella
abbastanza
negativa, profonda.
Più profonda, e che non ne uscivamo. E alla fine, però, pian pianino, con delle correzioni fatte
nel roster
e un miglioramento che abbiamo dovuto fare velocemente, siamo riusciti poi a salvare la stagione. Non era quello l'obiettivo, onestamente, volevamo fare una... Pistoia veniva da una retrocessione e da un recupero, diciamo, societario, che non si sapeva neanche se sarebbe riuscita ad esistere. Volevamo semplicemente fare una stagione onesta, tranquilla, eccetera eccetera. È stata molto più complicata del previsto per via di tante cose, tante scelte, ma che alla fine di rifa di rafa si è riusciti a raddrizzare, a salvare il salvabile, e si è salvati.
Quindi... Anche perché, Max, la Serie 2 abbiamo avuto occasione di parlarne anche quando siamo stati a Mestre, a chiacchierare con Nicola Giordano. È veramente un campionato feroce, 20 squadre, poi sono diventate 19, quindi invece che essere...
Perché Bergamo non è riuscita a continuare il campionato, e quindi, vabbè, diventa
ancora più dura strada facendo, perché...
Sì, il livello si alza decisamente, perché meno squadre, più competizione in realtà, e...
Abbiamo fatto la telecronaca di Mestre Torino, quindi l'abbiamo vista anche proprio dal vivo. Tanta fisicità, tanta tecnica.
Nel tuo ruolo sempre qualche straniero, che non guasta mai.
Sì, vabbè. L'altro Mestre, onestamente, ha fatto una super stagione. Mi aspettavo potesse fare qualcosa di buono, per via soprattutto dell'entusiasmo che c'hanno di solito nelle neopromosse. Ma loro hanno colto tutte le occasioni possibili per ottenere risultati eccellenti, e hanno mostrato anche di... Insomma, anche con squadre giovani, una squadra parecchio giovane, il correre, comunque di trovare sempre un'opzione per poter vincere la partita, di trovare dei vantaggi, cose così. Galmarini mi ha fatto un mazzo tanto, perché sto cavolo di tiro da tre punti, dalla punta, dai 5 metri, così mi ha impressionato bene. Ma comunque,
anche perché hanno un po' di scommesse, alcuni vincendo la binazionale a po' sorpresa l'anno prima, no? Hanno parlato lo spareggio.
Sì, a 100, certo, me lo ricordo. Tra l'altro anche là l'ultimo, cioè si sono mangiati quelli Montecatini, clamorosamente, infatti ancora sono lì che si mangiano le mani.
Comunque, prima di parlare della Serie 2 in generale, che abbiamo già un po' così iniziato fuori onda, volevamo rimanere sulla stagione di Pistoia. Abbiamo detto 8 vittorie e 28 sconfitte. Poi primo turno, però, play-out positivo, nel senso che dopo 5 partite, quindi si è arrivata alla fatidica gara 5 in trasferta,
esatto,
a Ruvo di Puglia, vinta di 2, tra l'altro, quindi...
Loro che avevano anche l'ultimo possesso per poter fare qualcosa, ma non ci hanno capito niente. E alla fine il marasma generale, è suonata la sirena e siamo subito entrati in campo a festeggiare.
Prima che cambiasse l'idea.
Sì, che tra l'altro siamo stati sfortunati noi durante anche questi playoff, perché io mi sono scavigliato dopo 2 minuti di gara 1 e ho giocato 3-4-5 con punture e qualsiasi roba pur di poter dare un sostegno. Saccaggi, che è il nostro playmaker titolare, ha avuto problemi di utite, per cui... Gara 3, gara 4 e gara 5. Sì, non poteva stare assolutamente in campo, perché gli girava tutta la testa. Abbiamo giocato senza di lui. Eravamo praticamente senza playmaker. Abbiamo giocato in 6 e mezzo e l'abbiamo portata a casa. Fortunatamente il resto della squadra, tutti quanti hanno dato il loro contributo, e qualcosa in più, e alla fine di rifa di rafa si è portata a casa.
Sì, perché dopo aver perso a Ruvo gara 1 siete stati bravi a vincere
anche,
gara 2.
E anche male.
Anche male, se loro se ne hanno 100 bene. Punti. Poi bravi a vincere lì, gara 2, di un punto solo in casa in gara 3. A quel punto c'era un primo match point in casa. Però
e ci hanno fregati loro in gara 4 all'ultimo secondo con un contropiede...
E poi questa, smetta. Quindi inaspettato quel
quindi
punto,
c'è toccato tornare alla Rovo di Puglia, che non è proprio comodo un po' per tutti, diciamo, sia come trasferta sia come atmosfera, che era lì, cioè,
il campo siamo, molto caldo.
Dopo, sai, quando, se, noi, come sapete, un'ora e mezza prima della partita si arriva a spogliatoio, certo, si cambia e si entra in campo. Il palazzetto era già mezzo pieno, appena siamo entrati in campo solo per fare quella roba di pre-stretching, riscaldamento, c'era già tutti che ci insultavano per bene, ma chi se ne frega se hai vinto. Esatto. Sono cose che succedono in qualsiasi campo di basket, soprattutto durante i playoff, playout. Quindi
ho vinto di due con loro che hanno l'ultima palla, cioè ancora.
Aspetta,
più
perché poi dopo, comunque, due piazze di grandi passioni come Rovo di Puglia e Roseto si sono poi incontrate nel secondo.
Che poi si vogliono bene tra di loro.
Sì, c'è rispetto.
Moltissimo.
Grande moltissimo, rispetto, infatti. Grande tifo. Roseto era reduce da uno 0-3 contro 100, però nel primo turno di playout, nel secondo turno anche lì sono arrivati a gara 5. Questa volta Ruvo però è riuscita a salvarsi.
Si vogliono talmente tanto bene che il prefetto non ha voluto
le tifoserie,
sì. Quindi giusto per far capire
l'atmosfera, sì. Quindi ecco, quando le tifoserie diventano magari un pochino troppo ingombranti si perde un po' quello spirito anche sportivo che dovrebbe comunque esserci.
È brutto, purtroppo è brutto, perché faccio un esempio, parlando di tifoserie.
Sì.
C'è stato un periodo in cui l'anno prima io ero a Forlì e tante trasferte erano state chiuse per i tifosi perché non andavamo d'accordo tra le tifoserie, però si era provato con uno spiraglio ad aprire un attimo e si era riusciti ad avere la Forlì Fortitudo con la tifoseria ed è stata tutt'altra atmosfera, tutt'altra carica di energia, e anche il campo ne ha subito positivamente le conseguenze. È molto più bello. Qual è stato il problema? Che dopo, a fine stagione, c'è stata Rimini, Forlì, che non si vogliono per niente bene, no. Ed è successo quello che è successo, che sono menati fuori dal palazzetto. Non so bene come sia stato il discorso, se l'erano programmata, se c'è stata...
Se l'erano già giurate in qualche canale.
Non lo
canale.
So quello, però purtroppo la mamma degli
incivili è sempre incinta.
Mettiamola così,
dai, restiamo su incivili. No, purtroppo sappiamo... Ne avevamo avuto occasione di parlare anche nel nostro podcast, che il nostro sport, che è meraviglioso, a volte salta, no, all'onore della cronaca, come si dice, quella nazionale, a volte per episodi assolutamente negativi, cioè la Serie A che perde una squadra, la Serie A 2 che perde una squadra, il sasso del tifoso che ammazza l'autista del pulmino, il pullman.
È successo in Rieti Pistoia, e conosco benissimo i tifosi di Pistoia che hanno visto tutto quanto quello che è successo, che ancora ce l'hanno ben in testa, purtroppo.
Davanti a un
successo, io non ci volevo credere, perché siamo anche noi della squadra passati col pullman a fianco, quello che abbiamo visto i nostri tifosi fermi là. Purtroppo da lì a pensare a quanto grave fosse stata la situazione
non si poteva immaginare.
Sì, no, ma era veramente da diciamo incivili, ma tutti sappiamo che non è quella la parola giusta da dire. Però sì, purtroppo
quindi, insomma, il nostro è uno sport meraviglioso, bisognerebbe più sottolineare, no? Le gare 5 vinte allo scadere.
Scusate, ma
le cose belle, no, Max?
Sì, assolutamente. Che
ci sono in tutti anche campi. Questo in tutto ciò, e anche per questo la nostra tifoseria non sono potuto andare in trasferta per un bel po' di tempo, perché per tifosi cattivi, certo, ma perché proprio psicologicamente anche nella trasferta per loro è stata un brutto colpo. Quindi.
Sì, perché insomma sono situazioni che dovrebbero essere una festa.
E capito, un momento di ritrovo, di aggregazione, di tutti quanti assieme per una passione, e seguire la propria squadra, cioè a volte proprio è il viaggio la parte bella, non solo l'essere al palazzetto, perché diventa un punto di aggregazione, anche bello per questo l'atmosfera che si crea.
Ci piacerebbe aprire subito, visto che stiamo parlando così della Serie 2 e di Pistoia, questa tua liaison, questo tuo amore, questo ritorno. Daniele Magro e Destra Pistoia Basket scrivevano un anno fa nell'annuncio che ti presentava capitolo quarto. Sì, e perché... dice: conosce ormai ogni angolo della città e ogni centimetro, quindi ti senti un po' anche tu. Ormai...
Sì, è la mia seconda casa, onestamente. Perché
la prima volta fu nel 2014-15 in Serie 1, quindi 12
anni
fa.
Ho fatto 3 anni in Reyer e poi sono venuto a Pistoia con coach Moretti, che allenava, Ma mi sono subito trovato benissimo con la città, con la società, col presidente Roberto Martinti, pace l'anima sua, che mi ha subito accolto come se fosse un suo figlio. Ma veramente mi voleva, mi abbracciava, faceva così con tutti. E da lì l'atmosfera che si era creata con me e con la città è sempre stata molto, molto sentita, per cui appena posso ci vado volentieri, e appena mi chiamano faccio fatica
a dir di no. A dir di no. Come il richiamo quindi, delle sirene per Ulisse.
Sì, esatto.
Quindi,
esatto.
Sciba, cioè, potresti fare una guida sui bar, sui ristoranti.
Sì, qualcosina, sì.
Potresti stilare la tua personale guida dei posti da frequentare di Pistoia.
Sì, 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 perché poi conosco gente, ci si va, si mi chiede qualcosa, è successo.
Quindi, si mangia, si beve bene a Pistoia.
Sì, dei gran secondi soprattutto, perché di carne ci si va molto, molto
qualche
bene.
Buon bicchiere
se
di
no,
vino.
Si va di... là c'è della caccia non da poco, quindi bene,
si sta bene più
sì.
E quando entravi nei bar, nei ristoranti eccetera,
notarlo,
cioè,
lo
sì,
notavo,
vabbè, è chiaro che notare, è inevitabile.
I suoi 208 ufficiali, 10
sì,
8,
200... facciamo 2:10 in mattina, 2:8 la sera perché poi ci si abbassa,
e 2:12 con le scarpe.
Sì.
Era quello che diceva sempre anche a Kim the Dream Olajuwon: mi misurano 2:12 ma io sarei 2:8, però va bene così perché mi misurano con le scarpe. Qualcuno dice anche: ma come giochi su un campo da basket con le scarpe o senza?
Ma io voglio essere onesto, invece tengo le misure così.
Ma quando sei così alto è facile essere onesto. Io che ho sempre sognato i 185.
Quello è vero, scusa. Quello è vero. Però sai, 2:10 è la misura giusta perché me lo passo per le porte. Intanto le signore di 70 anni mi dicono: occhio con la testa, signora. È da 25 anni che sono alto, 2:8, 2:10. Se me la piglio in testa me la merito. Vabbè, quello è un altro discorso. Comunque, esatto.
Come dire, ormai devo anche descantarmi.
Comunque sì, a Pistoia ci torno sempre volentieri. Ho avuto grandi soddisfazioni, anche perché comunque lì la tifoseria è sempre carica e soprattutto non ti va mai addosso, perché a loro interessa che tu dia tutto sul campo.
Che è un po' la tua caratteristica, no, come giocatore.
Tu puoi anche sbagliare, puoi anche fare un errore, basta che poi cerchi di recuperarlo, cerchi di in qualche modo di dare, di sacrificarti per la squadra. E se vedono questo, poi diventa tutto un dare a avere. Loro vedono che tu ci provi, quindi loro ti caricano, tu lo senti, diventa tutta una catena.
Esatto.
E questo funziona. Questo ha funzionato molte volte. Ho fatto una promozione dalla 2 alla 1. Così, perché c'era una chimica magica. Non eravamo la squadra più forte, però avevamo quella chimica là che non ci fermava veramente nessuno.
Sì, perché poi sono state 3 stagioni in A1 e 3 stagioni in A2 in 4 momenti appunto diversi. Parlavamo della Serie 2. Sono giusti i verdetti che ci sono stati secondo te? La promozione diretta, alla fine Scafati l'ha spuntata, no?
Non me l'aspettavo di Scafati, soprattutto perché all'inizio non era...
Partita così forte,
esatto.
I playoff sono stati belli combattuti.
I playoff sono andati come dovevano andare, onestamente, perché l'ho azzeccata tutta.
Ah, l'unica bracket
che,
l'hai
il
beccato.
Bracket l'ho beccato tutto, anzi ho sbagliato solamente che Pesaro vincesse contro Rimini in gara 4 a Rimini, però poi Rimini ha vinto gara 5.
Sì.
Io avrei detto l'unica che il Pesaro, l'unica possibilità che avrebbe potuto avere per salire sarebbe stato solo con la promozione
diretta.
Quindi
la corsa, diciamo, la cosiddetta lepre.
Ci ha provato, è stata una stagione meravigliosa, però è bastato fare perdere una partita, anzi quella con la Fortitudo, tra l'altro. Con Canestro di Imbro che l'avevano mandato via inizio stagione, quando tutto torna, bisogna sempre stare attenti al karma.
I corsi e ricorsi ci
sempre
sono.
Sempre stare attenti al karma, e alla fine gli è andata così. Secondo me quella che meritava di più per come è andata la stagione era Pesaro, una stagione regolare, ma alla fine l'ha spuntata meritatamente perché ha fatto un girone di ritorno soprattutto Scafati, clamoroso.
Sì.
E mentre per i playoff Verona ha fatto vedere, anche se Rimini ha fatto molto bene,
un gran campionato quello di Rimini,
sì, ma alla fine davo Verona all'inizio dei playoff, quindi giusto così.
È andata bene, è andata bene. Dopo 15 stagioni più o meno tra Serie 1 e Serie 2 hai giocato in 6 regioni differenti: la Toscana, la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto, la Sardegna, non dimentichiamo la Sardegna e Lazio.
Lazio, sì, è vero.
Com'è cambiato in questi 15 anni o com'è evoluto l'essere un professionista che gira per l'Italia e nelle varie città?
Beh, la routine, beh, dipende anche sempre da
il contesto.
Dal contesto, perché una cosa è essere a Roma sotto Covid con una partita ogni 3 giorni perché non si sa mai quando puoi giocare, perché basta che uno abbia il Covid, la partita salta, eccetera, eccetera.
E quella è una parentesi.
Ed è stata la parentesi a parte, sì. E abbiamo fatto un campionato della Madonna, che scusa se ho detto della Madonna.
No, ci mancherebbe.
Un campionato super, perché dovevamo salvarci e ci siamo trovati a fare quasi a fare la finale playoff, solo che dovevo sposarmi e quindi ho dovuto per forza perderle. No, scusa, perché se no mia moglie mi ammazzava, mi trovava
all'altare
vestita con la maglia dell'Eurobasket.
No, vabbè. Era male come idea.
No, però forse la moglie non gradiva.
Il problema era la puzza da sudore che portavo, non era tanto.
Beh, si chiama profumo di vittoria.
Sarà abituata, vabbè. Però il giorno del matrimonio.
Comunque, no, a parte tutto, cambia. Quando ero all'Olimpia Milano, ho imparato a essere professionista per davvero, in tutto e per tutto, perché io ho capito cosa voleva dire avere a che fare con uno staff tutto attorno a te. Alla squadra che ti dà tutto quello che di cui tu hai bisogno e tu ne devi approfittare nel senso buono, certo. Non approfittare
sfruttare tutto quello che ti può dare uno staff così largo, competente.
Ho avuto a che fare con Sassari, in cui ho avuto anche una Coppa Europea di mezzo, e lì era viaggi che non finivano più. Ogni momento era buono per allenarsi, anche finivi la trasferta con 6 ore di volo e arrivavi ad Olbia per poi arrivare a Sassari. Arrivato a Sassari, un'ora di allenamento la puoi fare, visto che magari hai giocato un po' di meno, eh? E si è vinta anche la Europe Cup, tra l'altro, quella volta lì con Sassari.
Nel 2018-2019.
Sei entrato col Pozzo come allenatore, e là
un'altra parentesi straordinaria. E anche Edoardo Casalone, comunque.
E no? Con Edo Casalone, sì, esatto. Con Edo, che ancora...
Una bella esperienza che quella in Sardegna, comunque, dopo ci
porca
torniamo.
Porca miseria, sì.
Ma
sì.
E adesso che va di moda questo allenamento lungo all'ora di pranzo...
A metà giornata, sono d'accordo.
Ok, perché sono d'accordo anche il Benfa, Michele Benfatto,
sono
ci diceva...
Sono d'accordo perché è lungo, sì. Sì, per carità, è tanto lungo.
Quanto lungo? 2 ore e mezza? Quanto faccio?
Ma dipende anche se fai anche i pesi prima e poi fai allenamento, diventa anche di 3 ore potenzialmente. Magari arrivi ancora prima perché devi fare un po' di prevenzione, certo. Poi esci più tardi perché magari c'è il ghiaccio. Eccomi qua, signori, qua, che è seduto
per questo podcast. Giustamente manutenere.
Quindi diventano 4 ore. Però c'è una famiglia a casa, quindi devi fare 3 ore e 55, perché comunque devi provare a tornare. Vabbè, comunque sono d'accordo, perché alla fine c'hai del tempo libero a disposizione. Se invece fai 2 allenamenti, poi c'è la mattina, poi torni a casa, fai delle commissioni, pranzo,
mangi, riposo,
riposi, perché devi riposare, perché sennò l'allenamento dopo sei sfinito, e poi finito l'allenamento esci e c'è buio fuori.
Certo, ma anche tempo a
disposizione.
Anche,
così togli dei tempi, non dico tempi morti, ma comunque sfrutti meglio quello che potrebbe essere la giornata, anche dal punto di vista mentale penso,
certo.
Io,
cioè, si concentrano le energie psicofisiche in un solo momento, ma anche quindi si allunga diciamo così a 20 ore lo stacco tra un allenamento e l'altro, perché se dura 4 ore l'allenamento,
anche
mentalmente e fisicamente, finisci alle 16
ed è comunque un recupero fisico pure quello.
Poi, di solito ancora ha cominciato intorno alle 14 o prima?
No, cosa?
L'allenamento quello unico?
No, a me capitava di
proprio a
pranzo,
quindi
di
tipo
pranzo,
dalle 12 alle 16 per intenderci.
Ma guarda, anche dalle 10 anche 9:30, cioè diventava tutt'uno fino
al primo pomeriggio, diciamo,
fino al primo pomeriggio, fino alle 2 diventava, sì, perché poi tornavo a casa, pranzavo e poi c'era la possibilità di stare in famiglia.
Questa è una di quelle cose che sono un po' cambiate, no?
Prima era martedì doppio, mercoledì 1 e mattina facoltatorio,
che poi non era mai così
facoltatorio.
Sì, 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 ho capito, no. Il gioco di parole.
Giovedì doppio, venerdì 1, sabato mattina, e poi si partiva per la trasferta, oppure sì, è sempre quella. Invece adesso è martedì, mercoledì, giovedì. Mercoledì è facoltatorio il pomeriggio, nel senso che se sei un under 30, comunque alle 7, magari un'oretta, dalle 6 alle 7 di individuale.
Se sei un over 31 puoi pensarci.
Con quale, se sei 35, se vuoi vai, se vuoi no, se sopra 35 io minimamente dicevo, guarda, c'ho una famiglia, dicevo. Però è per...
Però un equilibrio, no? Alla fine è il segreto, è sempre un po' l'equilibrio tra la condizione mentale, fisica e anche...
Anche perché, onestamente, più passa il tempo, più il recupero fisico è rallenta. Ed è quello il problema adesso. Sì. Non è tanto... Perché stare bene dipende da te, dipende da come mangi, come riposi, quelle attività che fai, come... la prevenzione,
la fortuna e la sfortuna di aver avuto infortuni grossi,
porca
magari,
miseria, certo. C'è chi si è spaccato il ginocchio,
un tendine d'Achille non è banale,
cioè, tendine d'Achille ti parte una stagione, tutte queste robe qua. Adesso dai 35 in su ti rendi conto che c'hai anche che il recupero è dannatamente importante, perché è rallentato, perché è il metabolismo diverso, eccetera eccetera eccetera.
E perché ci sono anche tante ore di volo alle spalle ormai che...
Sì, però anche... adesso non si fanno più, perché adesso i voli li si fa per andare magari dal nord alla Sicilia o dal nord alla Puglia, succede.
Ma riesci a guardare la TV dopo tutte le ore di video che hai fatto?
A vedere altra pallacanestro, dici...
O anche vedere un film.
Perché
vedere...
dai l'impressione di essere un appassionato, come hai parlato in generale della B nazionale e della A2, cioè uno che ti piace
come... Perché ci sto dentro.
Però c'è tanti amici in giro per l'Italia, immagino.
Sì, no? Anche quello. Ah. Però, pallacanestro, se mi dici di vedere una partita di Eurolega, alla TV se devo me la guardo, ma per piacere faccio fatica, perché tendo un attimo a... la paura di andare in overdose di pallacanestro, sì, paradossalmente, certo. Perché dopo un po' ti scoppia la testa, se lo fai adesso di ancora fisico, dal punto di vista fisico. Se poi un giorno arriva da parte da fare da allenatore è un'altra questione, perché li devi, perché
sì, diventa c'è tuo l'aggiornamento lavoro, cioè il tenersi informati,
certo che vedi le cose, l'evoluzione della pallacanestro, come evolve il range di tiro, i movimenti, nessuno che tira più da metà. Cosa è permesso e no dagli altri. E
infatti stai anticipando una domanda, Max, che ci eravamo segnati, che era: dopo più di 20 stagioni senior alle spalle, quali sono le tue considerazioni sull'evoluzione o involuzione, anche hai scritto tu, della pallacanestro da un punto di vista tecnico e tattico? Perché ormai in 20 anni il gioco di campionati senior l'hai visto cambiare parecchio.
Sì, beh, allora che ti devo dire, allora quello che premessa tu... Sono riuscito a vedermi un paio di partite, col fatto che ho finito la prima stagione, sono riuscito a vedermi un paio di partite playoff direttamente a Tagliercio.
Ok.
Tra cui anche la finale gara 4. Il ritmo è più alto, è più atletico, è più... si va sempre contro i difetti della squadra opposta, sapendo che comunque la squadra che sa che ha dei difetti cerca di nasconderli.
Certo.
Alla fine, però, quando finiscono le idee, la squadra che è più preparata la porta a casa.
E per più preparata, se posso chiederti, intendi...
Quella che ha più una panchina più lunga, okay. Quella che ha più...
Ma anche
più
il singolo che la risolve fuori script,
Eh sì, il singolo può succedere, però dopo un po', quando ti mancano le gambe, finisce anche quello, su una serie.
Anche
su una
partita sempre,
su una partita singola... spesso succede che magari la partita si risolve perché la gente inizia a fare uno contro uno.
Quell'episodio, sì, dove quello è più caldo e magari la decide.
Esatto,
con la prestazione
succede molto
individuale.
Spesso, succede molto spesso, però dopo il playoff alla fine.
Quindi la panchina lunga, la condizione fisica sicuramente.
Panchina lunga se sono tutti sulla stessa pagina.
Sì.
Perché certo. Se non lo sono, tanto vale.
Sì, chiaro. Quindi conta anche lo spirito di gruppo che si è costruito, sempre, e di comunione di intenti durante l'anno.
Sempre, sempre quello.
Però hai visto un bel basket, ti è piaciuta la finale?
Abbastanza, sì. Mm. Sì, sì. Poi anche perché c'è l'atletismo, c'è anche l'atmosfera, a parte le vuvuzela che le piegherei tutte quante. Eppure ancora le mandano, le danno gratuitamente fuori.
È stato
famoso... perché l'atmosfera del Tagliaccio questo?
Tra l'altro noi registriamo in periodo di mondiale di calcio.
Sì.
Il campionato del mondo di calcio, serata oggi, noi registriamo il 14 di luglio, mi pare della prima semifinale tra Francia e Spagna, ma le vuvuzela sono diventate famose nel mondiale 2010, quello in Sudafrica, quando c'era questo ronzio perenne.
Mamma mia.
Che sarebbe ideale per rovinare la registrazione del podcast.
Sì, tra l'altro. Siccome le zanzare non sono abbastanza, prendiamo le
vuvuzela. Per quello che riguarda invece l'evoluzione in questi 20 anni un po' del tuo ruolo, no? Il ruolo di giocatore interno. Come la vedi? Cioè, dici che alla fine magari una volta si giocasse un po' più di post basso, dipende dall'allenatore?
Dipende sempre dal roster e l'allenatore, anche dall'allenatore. Poi tra l'altro secondo me poi non esiste neanche l'allenatore più forte del mondo, ma esiste l'allenatore giusto con i giocatori giusti, perché ognuno ha le sue idee eccetera eccetera. Però il ruolo del 5 dipende sempre da con chi hai a che fare. Ti faccio un esempio. Vai. Stupido. Europei in cui giocavo anch'io nel 2013, quindi
sì,
c'era Carlo Magno, c'era. Eravamo una squadra che gioco forza di centri, c'era Cusin, Melli, che non era un centro ma ha dovuto farlo, e me, perché alla fine eravamo questi.
Certo.
E tutto attorno c'erano dei tiratori della Madonna, perché c'era Bellinelli, c'era Radori, c'era Datome, c'era una squadra fatta con tanta gente che avrebbe voluto spesso la palla in mano e tirarla. Quindi cosa succedeva? Che il centro faceva, tra cui 27-28 minuti era Cusin, si faceva pick roll, e però tanto non gli davano mai, perché tiravano altri punti gli altri.
Sì.
E quindi il gioco forza si
era al servizio
così, perché il potenziale,
le bocche da fuoco erano
maggiore, era
sul perimetro, certo.
Se tu ti trovi Shaq,
capisci, sarebbe un delitto non coinvolgerlo.
Quindi dipende, certo, tutto da quello. Il ruolo alla fine è quello. Ho visto Tessitori l'altro giorno, certo, che ha fatto una serie clamorosa,
pazzesca.
Mi ha fatto i complimenti, che cioè ogni volta che aveva la palla in mano da qualcosa da lui
nasceva
sempre.
Sì.
Quindi dipende tanto.
Sì, anche perché poi diciamo che il giocatore interno può essere utilizzato, se ha l'abilità di leggere il gioco e di passare la palla, anche come playmaker, nel senso di creatore di gioco, da una posizione diversa del campo, che magari si avvicina alla linea di fondo, il mezzo angolo o anche il post basso.
Certo. Quindi.
Per servire i compagni. Quindi dipende anche dalle caratteristiche del singolo e dei suoi compagni, come ci dicevi tu.
Poi c'è quello che salta come un grillo e poi altre cose.
Palla sopra il ferro e via di bimane.
Capito? È quella roba lì. Dipende. Sì.
Per fortuna
è cambiato, nel senso che è vario.
È vario.
È più,
sì,
vario.
Più vario.
Esiste sempre il centro comunque grosso, tipo Tessitori, che comunque sportellando qualcosa viene fuori. Esiste anche quello che salta un botto, è atletico, che ti scappa via, e esiste anche quello che ti tira tre punti sempre costantemente, però anche quello deve, ti apre il campo, però dopo non c'è più nessuno rimbalzo, cioè queste cose qua.
Sì, poi il quintetto più basso, dove magari si decide di adattare un giocatore, allora si guadagna magari sui cambi difensivi, sui pick and roll, ma si perde a rimbalzo o copertura ad area. Abbiamo visto un...
Ma ecco il discorso di prima, Galmarini quando giocava ha dovuto giocare da 5, quello che secondo me non è un 5, però forzatamente lo può fare, ti apre il campo, perché con l'ottimo tiro che c'ha,
certo,
ti porta a pro e contro, che però per una squadra come Mestre l'anno scorso, e spero per loro anche quest'anno, dava frutto.
Ma come te la cavi da tre?
Io quest'anno ho fatto 1-1 da tre punti.
Quindi è il 100%?
Sì, ma nessuno mi dà...
Non ti danno fiducia
mi
su
dà
questo
fiducia.
Presente.
Speravo di usarla come arma prima o poi. Io nelle garette così me la cavo anche abbastanza bene, solo che come al solito succedeva che giochi, però c'è sempre qualcuno che ha un tiro migliore del tuo, quindi cosa devi fare? Blocca intanto e poi spaziati, fai qualcos'altro, muoviti, vai sotto canestro, gioca a qualche posto.
O giocare con due palloni.
Da tre punti non me la davano, oppure non c'è. Però una volta mi sono stufato e ho detto ma che cavolo me ne frega, tiro a te la foto canestro, è stato contro Rimini tra l'altro.
Cioè Nick, nel caso sai che devi farlo tirare da tre.
Ma nessuno si... Poi tiro gli occhi in balzo, sempre quello il discorso.
Vedi, dopo se per caso, per quella volta che esce.
Ma non esce.
E poi se esce, chi se ne frega, sono già pronto in difesa.
Esatto.
Quel giorno che sarò compreso sarà ormai troppo tardi.
Va bene, queste cavolate. Ci prendiamo una prima veloce pausa per un bicchiere d'acqua, un caffè e torniamo subito.
Bene, bentornati.
Dopo un secondo, vai.
Esatto. Quando, dove, perché hai iniziato a giocare a pallacanestro? E ovviamente la curiosità è anche tuo zio c'entra qualcosa?
Sì. Allora, quando...
Confesso di averlo visto giocare.
Quindi anche te si parla delle guerre puniche.
Esatto.
Bene.
Scomparsi allora, il dinosaurio.
Di solito lui dice
Racconta che c'era il San Lazzaro ancora con quei tubi innocenti. E io ho dei vaghi ricordi di quando mi portavano i miei nonni a vedere la partita di mio zio di a San Lazzaro, che tra l'altro, apro e chiudo parentesi, io a San Lazzaro non sono mai riuscito a giocare,
anche perché quando hai fatto gli anni alla Gatta Melata
eravamo dal Milanico e quando sono andato via sono arrivati qua come si chiama, Chioena ancora?
Sì, forse lo sponsor.
Quindi andavo a vedere le partite di mio zio, c'avevo il canestro a casa perché io abitando in aperta campagna c'avevo il canestro, tra l'altro io c'avevo il canestrino piccolo che ovviamente ci arrivava il ferro, lo piegavo, chi se ne frega. E c'era anche il canestro quello alto, ma non era alto, 3,05, l'ho messo ancora più alto di poco perché così ci si impara a saltare, non so che cavolo si fa, comunque con il canestro di campagna. E lì ci giocavo. Dove, a parte questo, poi ho iniziato a giocare dalla terza elementare a Piove di Sacco, alla Piovese, al palazzetto...
Borgo Rossi?
Sì, andavo al Borgo Rossi, però prima eravamo comunque... No. Sì, no, a Sant'Anna anche, però ci andava la prima squadra.
Certo.
Alla palestrina dietro al Duomo di...
Non ricordo, ti sedevi in panchina, avevi i piedi in campo, piccola...
Sai come me la ricordo?
Ma potrebbe tranquillamente essere, comunque...
Quindi alla Piovese, pallacanestro Piovese, sì, colori bianco-azzurri.
Perché, sì, sia perché seguivo mio zio che mi piaceva vedere la pallacanestro, ma mi piaceva qualsiasi sport in realtà, seguivo qualsiasi cosa... però come è stravero che la mamma non vuole lavare i panni sporchi, lei non voleva lavarmi i panni sporchi di fango da calcio. E allora dopo qualche anno mi sono vendicato, ho iniziato a sudare veramente tanto, ma veramente tanto, e allora per quello mi ha mandato in ghirada, mi dovevo lavare la roba da me.
Quindi con la pubertà arrivano quegli odori,
e invece no, mi ci ha mandato via.
Con le magliette sintetiche.
Sono arrivato a 15-16 anni che... No, mi ha mandato di là, lavatele da solo. Grazie mamma.
Tu zio ha giocato Petrarca, ha giocato...
Allora, ha giocato a Mestre, non mi chiedere come quale fosse.
Duco Mestre, secondo me.
Cioè, ha giocato a Pescara ancora prima, per parecchio tempo. Ha giocato a Petrarca, poi ha fatto anche Piove, ha fatto anche Chioggia.
Zona di passione comunque Piove di Sacco, cioè sei accidentalmente nato in una zona comunque da sempre cestistica, la saccistica.
Sì, c'è sempre stata un qualcosa, adesso non so come sia, perché in realtà erano anche anni in cui si giocava a Palazzetto di Sant'Anna e giocavano in B2. Che comunque è una categoria rispettabilissima.
Tra i vari ospiti che abbiamo avuto forse un paio d'anni fa, coach Maurizio che è venuto a raccontarci.
Maurizio Buscaglia, beh, cioè, era allenato Piove di Sacco in quel periodo là, per poi andare a, a fare tutta la sua
Perugia,
epopea di
Trento.
Di Trento, capito? Sì, sì, lui ha iniziato.
No, erano anni di passione. Nel 2003, quindi più o meno sedicenne, passi dalla Pallacanestro Piovese a quella che era una potenza nel settore giovanile e nelle prime squadre.
E abbiamo scoperto la motivazione.
La Benetton Treviso. La Benetton Treviso. Colori bianco-verdi.
E la attrezzatissima Benetton Treviso anche a livello giovanile, perché? Perché il centro sportivo della Ghirada penso sia, beh, lo era sicuramente ai tempi, l'occhiello dello sport italiano. Purtroppo lo è ancora, però forse qualcosa sta uscendo in giro anche a Venezia, secondo me potrebbe, soprattutto adesso col palazzetto nuovo, eccetera, eccetera. E, ma è stata una gran fortuna avere a che fare lì con la Ghirada, perché effettivamente lì son cresciuto tanto, forzatamente, anche a vivere da solo, certo, con i miei compagni di squadra, perché ero in foresteria, eccetera, però col palazzetto lì, forse la pesi lì, mangiavo lì, no, avevo la scuola, Domaroni, e comunque è stato un bel periodo tosto, ma in cui ho imparato tante cose.
Due finali nazionali.
Due finali nazionali.
Sì,
poi...
finali nazionali nel senso che le ho fatte, però purtroppo non siamo purtroppo andati molto avanti come avremmo voluto, perché ci sono sempre state altre squadre più preparate di noi, tipo un anno c'era Biella con Ganeto e Persico che erano fortissimi ai tempi e siamo schiantati contro di loro. Un altro anno eravamo perso contro la Fortitudo, sì, in cui ci stava Bellinelli, capito? E Bellinelli era un tiratore della Madonna già ai tempi. E insomma siamo un po' incagliati nei momenti sbagliati, poi per carità poi gira di gira vince la Mensana alla fine,
in quegli anni lì,
che c'era Datome, c'era Lettale, c'era Bruttini, c'era tanta gente fortissima lì, poi, ma forse anche la Dori tra l'altro. Vabbè.
Guardando la tua carriera già diciottenne con le prime esperienze senior, si potrebbe dire che è stata una veloce salita, perché sei arrivato a ottimi livelli già in tempi diciamo rapidi, però è stata una partenza dal basso, cioè uscito dal settore giovanile di Treviso non è iniziato in Serie A, non
sì,
è iniziato in Serie 2, sei passato per Istrana.
L'ultimo anno di Treviso ero in doppio tesseramento,
esatto,
con Istrana
in
C1, e l'anno dopo sono stato giocatore dell'Istrana per tutta la stagione con il buon Beppi Paronetto da capo a tutto, anche lui pace l'anima sua, ma un personaggio clamoroso anche lui.
2005 appunto, 2006 C1 Istrana, poi torni a Padova
col Bob Busello.
Con Bob Busello
e soprattutto con Daniele Rubini, e anche là si potrebbe parlare, ma secondo me qua c'è una zona in cui non posso parlare più di tanto, non posso parlare su di lui. Ciao Rubens.
Grande Rubens. 2006-2007, che tra l'altro è reduce dalla vittoria di Sinner, lui è appassionatissimo di tennis, quindi ha seguito sicuramente Wimbledon con attenzione. Nel 2006-2007 appunto arrivi in C1 al Gattamelata, e lì ci sono due promozioni, C1-B2, B2 bidilettanti, poi tu in 20 anni di carriera hai visto veramente tutti i nomi possibili.
In realtà tra il Gattamelata, tra C1 e B2... E non c'è stata la promozione sul
subito
campo,
non è stato ripescato per la sconfitta con Bassano.
Bassano c'ha ancora, mi girano le balle.
Mi ricordo che c'era dal Bignano.
Ci ha battuto in finale in gara 5 da noi. Però si è comprato ho preso i diritti da Borgo Manero, una cosa del genere. Quindi siamo comunque andati in B2.
Al finale me la ricordo che c'erano i playmaker Sanesi col padre Sanesi in panchina. Se non
c'era
Davis
Sanesi, playmaker con corpo bello importante, eppure c'aveva delle mani che la passava da Dio.
Fatate, sì. E poi c'è il passaggio, e quindi a parte le esperienze con Coach Rubens, queste esperienze diciamo tra Istrana e Gattamelata, come sono state come prime esperienze senior?
Utili perché comunque sei giovane e con i vecchi dietro che ti insegnano un bel po' di cose, soprattutto ti dirò negli anni, a parte che con Istrana ci stava Andreazza, allenatore, che adesso
che ultimamente non sbaglia un colpo in binazionale.
Sì, esatto, esatto, quello
promossa
dire.
Anche quest'anno, no?
Esattamente, ha fatto due promozioni in 3 anni.
Ma tu l'avevi conosciuto già a Treviso?
O lui era, no, erano sì, gli anni. Eravamo della erano zona, gli anni. Erano gli anni, sì. Quegli anni lì. Per cui ho imparato un bel po' di cose anche lì e l'anno, vabbè, poi con Gattamelata tra, vabbè, c'era Rubini, c'era Eddie Cagnina sì. Che era
il totem,
esatto, cioè io avevo lui contro in sì. Allenamento e non era una cosa semplice da marcare, però pian pianino insomma qualcosa ci facevo. C'era Michele Gherardini, c'è il figlio certo. Del Gherardini, quel Gherardini.
E anche lui un giovanile Benetton,
sì, esatto, che con lui Michele, ho fatto certo. Giovanili, cioè i giovanili, ero con Istrana anche là. E c'era Luca Zanovello, tutta sta combriccola di...
C'era anche Comarini, verosimilmente.
C'era Francesco Marini, madonna, e ogni volta devo bloccarlo per farlo uscire a 3 punti, speravo che faceva canestro, però faceva canestro.
Grandi mani anche le sue. E poi diciamo che insomma dopo l'esperienza in Veneto tra Benettoni, Strana e Padova si esce per la prima volta, esci tu per la prima volta e vai a Fidenza, giusto?
Sì, io un anno un po' funesto. Perché,
un po' particolare, vero?
Perché a parte che Fidenza poi a fine stagione sparisce.
Sì.
Ma sfiga vuole che dopo 2 buoni mesi a novembre non ce la faccio più, sono stanco, non riesco a correre, faccio una partita contro Jesolo che era stato in quell'anno in cui hanno fatto tipo 26 perse 0 vinte e io ero il più scarso in campo, non ce la facevo, l'ho finito, cioè mi sentivo proprio come un freno a mano tirato sempre, faccio delle analisi del sangue, è venuto fuori che c'era la toxoplasmosi. Toxoplasmosi vuol dire che devi fermarti, riposare, stare attento alla milza, e ricostituenti il massimo che puoi fare, aspettare che i valori del sangue tornino così normali. Ci sono voluti 8 mesi, dopodiché a luglio sono tornati normali e fortunatamente Trieste mi ha chiamato per una stagione.
Sì, infatti nei preziosi appunti di Max risultano solo 12 gare giocate in quella stagione 2009-2010 in dilettanti Fidenza per il motivo che ci hai appena raccontato. Invece sono 31 le gare giocate nella stagione successiva, quella 2010-11, sempre in dilettanti a Cegassa PS Trieste con Michele Benfatto, che è stato nostro ospite prima di te.
E anche qua ci sarebbe da raccontare una cosa riguardo il pallacanestro, più che altro perché quello è stato un anno particolare perché era un format che tagliava le gambe a tutti, perché l'anno successivo sarebbero stati molte meno squadre,
la riforma del campionato,
esatto, sì. Per cui le prime 4 eravamo in 16 squadre, girano 16 squadre, le prime 4 facevano i playoff, la quinta e la sesta salve, dalla settima alla decima play out e dall'undicesima alla sedicesima tutte a casa. Quell'anno siamo arrivati noni, quindi abbiamo fatto i play out contro l'ottava di un altro girone del sud, quindi abbiamo fatto, mi ricordo, contro Molfetta, abbiamo vinto di 20 sia gara 1 che gara 2, ci siamo salvati fortunatamente, però è stata un campionato strano, quello sì.
E poi c'è una tappa importante,
sì, no, ma prima della tappa importante, cioè sottolineiamo,
no, parlavo della tappa dei bar di Trieste,
esatto, il bar di Trieste con la scoperta della differenza tra lo spritz padovano e lo spritz
traumatico o divertente?
No, traumatico perché sono arrivato, ho detto tutti quanti assieme, per me è uno spritz. E mi arrivano con questo vin bianco allungato che neanche per quando metti l'acqua sul bicchiere di vino sporco giusto per pulirlo, cioè
imbevibile.
Che cavolo ne fa? Lo spritz? No, spritz è un'altra cosa. E là ho capito che per loro lo spritz era quella roba lì.
E che fosse meglio ordinare qualcos'altro.
Esatto.
Beh, comunque in un viaggio in Toscana sapete che è toccato anche a me spiegare al barista come si fa lo spritz, quindi...
Beh, però...
Sì. Ma purtroppo vado in giro per l'Italia perché anche questo ci sarebbe da dire, e usano il vino spumante. E non è la stessa cosa, lo capi- no. Per uno che, insomma, ci capisce un pochettino, lo capisce
questa
subito.
Max diatriba, forse ne parlammo, non so in quale
subito.
Puntata del podcast tra il Select veneziano, l'Aperol padovano, io bevo Campari, ma è un'altra storia.
Esatto. Quella è un'altra storia, perché alla fine la puoi decidere.
Sì.
Puoi decidere.
È democratico,
ma il vino deve essere bianco e faro.
Puoi decidere.
Esatto. Un prosecco.
Però.
Veniamo a questa tappa importante della carriera di Daniele.
A sto punto, dopo Trieste, tre stagioni a Venezia, una a Pistoia, e il 23 luglio del 2015 firmi un contratto con l'Olimpia Milano.
Ma parlaci prima di Venezia.
Allora, io comunque ero sotto contratto con Venezia e mi davano in prestito.
Sì.
È arrivato l'ora di tornare a casa, tra virgolette, e per fare il quarto lungo in Serie A2 per quella stagione là, con Mazzon capo allenatore, con De Raffaele assistente, con Biglio che è lì, che dovevo
da tempo in memore,
sì, ma è un personaggio
da
che
quando
lui
è tornato,
si può parlare,
da quando è tornato il patron c'è sempre stato, insomma,
sì, esatto, sempre
l'uomo
lì,
del patron,
esatto, ma facendo sempre un ottimo lavoro comunque. Dovevo fare il quarto lungo in A2 finché a un certo punto eravamo in preparazione, mancava poco inizio campionato, vedo, ero lì seduto a fare lo stretching, a un certo punto vedo Mazzon che corre ballando, volando, cioè sembrava fosse corresse un metro di distanza da terra, e non capivo cosa era successo. Era successo che avevano
vinto
il ricorso per poter giocare in Serie A per il discorso della wild card con Teramo, perché allora Teramo poteva decidere se pagare una quota per poter rimanere in Serie A alla squadra di A2 che avrebbe potuto avere il diritto. Invece non l'ha pagata nei tempi giusti, eppure l'ha pagata una settimana dopo, e allora va a capire chi è che aveva ragione, chi torto. Alla fine, nell'ultimo grado, avevano dato ragione alla Reier col campionato ormai
già definito,
quindi hanno ammesso la Reier, fatto un girone da 17 squadre e mi sono trovato
una cosa molto italiana, dai,
sì,
lo possiamo dire con orgoglio patriottico, che i casini
i tempi
sono tipicamente italiani,
perché da lì a due settimane eravamo la prima di campionato in Serie A. E niente, quindi mi ci sono trovato in Serie A. E pian pianino, lavorando, sudando, correndo, imparando tanto, ascoltando tutti, ho scalato delle gerarchie, perché a quel punto non era solo il quarto lungo,
certo,
ma poi sono arrivati anche gli stranieri. Quindi eravamo una squadra di 14 giocatori, quasi 15 a volte se metti i giovani di turno. E quindi inizialmente ero fuori squadra perché c'erano altri giocatori con più esperienza di me, più gli americani, eccetera, che potevano giocare, dare il loro contributo meglio di me. Però pian pianino mi sono guadagnata la pagnotta, ho iniziato a andare in panchina, poi a entrare in campo. Mi ricordo quando sono entrato la prima volta, mi sono trovato a difendere Burussis. Cioè, ho giocato la prima partita contro l'Olimpia Milano, contro Burussis. Grazie, coach.
È un battesimo del fuoco, dai.
No, terapia d'urto, miseria. Io su Brussis e Fantoni su Fozzis.
E senza il libretto delle istruzioni.
Non due a caso.
Vabbè. E poi i primi due punti li ho fatto contro in casa. Tra l'altro a Palaverde, perché non potevamo
certo.
Andare al Tagliercio. Contro...
Con somma gioia di Treviso,
sì,
che ho ospitato... un anno la Reier,
esatto, e con anche due derby, e dopo quell'anno la Benetton è andata via, tra l'altro.
Sì.
Fatto i primi due punti contro la Mensana Siena, tra l'altro abbiamo vinto quella partita, quindi è stato anche un bel divertimento.
Sì.
Poi pian piano sono entrato anche da titolare in Coppa Italia, mi ricordo che quella volta della fare le venda me, dice guarda che abbiamo deciso di farti giocare te da titolare, io che ero iniziato, ripeto, che ero il 14esimo, mi sono trovato a fare il titolare per quella partita, ma anche per due o tre partite, e convocazione con la nazionale sperimentale a fine stagione. Bene,
bella, grande bello, grande soddisfazione,
ottimo. Quindi tutto bene, ho imparato un botto, vado in nazionale sperimentale. La faccio benissimo tutta la nazionale sperimentale, perché avevo come allenatore c'avevo Dal Monte, c'avevo Capobianco, c'avevo Ramagli, c'avevo Caia, cioè c'avevo questo quartetto qua che ti insegnavano la pallacanestro, vi impari un botto. Mm. E alla fine poi mi ha fatto un paio di amichevoli, sì. Abbiamo giocato anche contro la prima squadra della nazionale francese che doveva fare i mondiali, Londra 2010, da lì a poco. E noi ci abbiamo giocato contro Boris Dio in quel momento, vabbè, insomma, altra. Finiamo tutto e prima di rompere le righe, Dal Monte viene da me e mi dice: guarda, abbiamo deciso di portarti con noi anche per le qualificazioni agli europei, quindi con la prima squadra. E io gli ho detto: ma va bene, ok. Io ho detto, però un po' più di entusiasmo, capito? Cioè, io ero cotto e stracotto, sono tornato a casa, dormivo un attimo, non ce la facevo più, invece dopo una settimana
hai realizzato.
Sì, perché ero di nuovo con la prima squadra.
Vabbè, sono soddisfazioni.
Sì, no, assolutamente.
Solo che in quel momento lì eri talmente stanco che neanche riuscivi a realizzare. Infatti Max ha segnato nei suoi appunti che quell'estate ci sono 12 presenze con la sperimentale, poi appunto a luglio eravate a Trento, no, per preparare con la Trentino Basket Cup,
sì.
E appunto il fatto di qualificarsi per poi quegli europei dei quali abbiamo parlato, appunto del
di quella Trentino Basket Cup. Tra l'altro c'avrei una roba da dire,
vai.
Non so, no, è lunga,
vabbè, siamo qua apposta,
lunga, perché una volta lì alla Trentino Basket Cup sono, sì, due giorni, sono tipo venerdì o sabato, vabbè. Comunque venerdì abbiamo giocato una partita, dopo siamo tornati in hotel, cenato, siamo andati a letto, la mattina sveglia, bisognava preparare la partita successiva, io mi sveglio, apro le tende, perché ero in stanza da solo perché c'era Melli Infortunato che era il mio compagno di stanza e l'avevano portato a fare degli esami, io mi sveglio, apro la tenda, vedo il pullman già andare a far tiro, mi avevano lasciato in albergo da solo e pronto, mi avete lasciato in hotel, mi hanno lasciato Magro in hotel, aspetta, ok, ti andiamo a prendere. Comunque mi vengono a prendere, cosa è successo? Non solo io ho saltato la colazione con la squadra, ma quella era libera, ma loro avevano fatto anche la riunione e non mi hanno, nessuno si era accorto che mancavo. Ora, non stavo molto bene, quindi forse qualcuno pensava che fosse anch'io a fare qualche visita, però io in realtà ero lì e dovevo essere con la squadra. Sono tutti dimenticati di me, anche la riunione, perché comunque anche gli assistenti hanno dormito 4 ore, perché certo, era un video della partita prima, vabbè. Vado, mi vengono a prendere col pulmino quello dei materiali, arrivo al palazzetto, io pronto a prendermi una valanga di cacca da mangiare, eccetera. Mi nascondo in spogliatoio, mi cambio veloce, non faccio tempo a uscire che arriva Pianigiani, che era il campo. Mi andava bene, io ero ancora seduto, mi mette le mani sulle spalle e mi dice: ti devo chiedere scusa, perché nessuno si è accorto che tu mancavi, quindi ti chiedo scusa a parte di tutti, ho già parlato con tutti, non ti preoccupare, adesso entri in campo che ci alleniamo. Cioè io ho fatto la cazzata, ho preso tutto e mi sono fatto chiedere scusa da Pianigiani, cioè che uno che non è che sia tante, a tanta gente abbia chiesto scusa, perché più che altro non si era accorto già prima. Gli altri miei compagni di squadra, tutti quanti dicono: ah, no, ma lui mi ha chiesto scusa. Come ti ha chiesto scusa? Come è possibile? Tutti te, rookie del campo, cioè rookie.
Sì, l'ultimo, sì, diciamo, aggregato.
L'ultimo arrivato, no? E niente, da quella volta, 3 giorni dopo, siamo ritrovati a Trieste per arriva Hackett con una bambola di pezza enorme, di 50 centimetri. Mi dice: vedi questa bambola rosa? Tienila, te la devi tenere da qui alla fine della stagione, tutte le trasferte devi portare con te. Io mi sono portato sta bambola nello zaino con la testa che spuntava di fuori da lì fino alla fine del raduno, perché giustamente era una penitenza abbastanza corretta, non posso dire di no.
Sì, dai, poteva capitarti qualcosa di peggio, dai.
Capito, quindi quella
è la penitenza per aver saltato la riunione, però dai, ti è andata bene, poteva essere che ti...
Poteva essere molto peggio, potevo essere... vabbè, dai, non dico, dai, poi le... non voglio essere volgare.
Quindi, grande esperienza alla Reier, poi ci piaceva così, insomma, che tu ci facessi un passaggio, perché fuori onda, cioè, no, fuori onda, poco prima, poco tempo fa, ci hai detto appunto dell'importanza dell'essere professionista a Milano, quindi nella tua stagione 2015-16, dove tra l'altro ci sono anche i, insomma, il tuo palmarès si riempie, perché con capitano Alessandro Gentile e coach Yasmin Repescia, tra gli altri anche Andrea Cicciarini, scudetto e Coppa Italia.
Sì, scudetto e Coppa Italia. Allora, lo scudetto, voglio essere onesto, non me lo sono goduto così tanto, perché è il solito discorso che quando più sei coinvolto più ti godi le vittorie, non c'è niente da fare. La Coppa Italia invece me la sono goduta molto di più, anche perché l'ho giocata sia semifinale che finale da titolare, giocando buoni minutaggi e essendo coinvolto, e poi l'atmosfera, la finale, eccetera, è stato molto molto bello, quello è stato molto, ci ho goduto particolarmente, ecco, quello sì.
Io ho una domanda che di solito faccio a tutti quelli che hanno vinto uno scudetto o vinto una coppa.
Sì.
Cosa hai pensato tra il momento in cui suona la sirena e il momento in cui ti rendi conto di aver fatto un'impresa, perché insomma vincere uno scudetto o vincere una coppa è un'impresa?
Sì, però qual è il problema di Milano? Che è l'obiettivo base. Quindi sei costretto. Quando invece con Sassari siamo arrivati qua a giocarci gara 7 contro Venezia, chiunque avesse vinto avrebbe fatto un risultato
storico,
clamoroso, certo. E quello sarebbe stato bello. Porca miseria, io ero con Sassari.
Quella volta
mannaggia!
Lì sì.
E caspita, io che ho casa a 2 chilometri dal Tagliercio, e invece è andata a fine così, capito?
In modo particolare tu ti riferisci quindi alla stagione della Supercoppa 18-19.
La Supercoppa è stata 19-20.
E poi anche la FIBA Europe Cup. Di che
esatto, sì. È stato.
Col Pozzo in panchina.
Col Pozzo, che si era fatto tipo 20 partite di fila, a un certo punto le vinte, non sapevamo neanche noi come. Col Pozzo che, poche robe ben precise e soprattutto tanta fiducia, e ci ha cambiato totalmente. Cosa quasi inspiegabile, ma vale per il discorso che non sempre c'è l'allenatore più forte del mondo, ma c'è l'allenatore giusto con i giocatori giusti, e noi eravamo perfetti per quello che serviva, oppure noi eravamo perfetti per lui, o quello che era lui quello che ci serviva per cambiare tutto. È andata così. Però per il discorso di prima dello scudetto, è bello, per carità, ti rendi conto che diventi il campione d'Italia, che te lo puoi, insomma, te lo puoi un po' vantare anche scherzosamente, per carità, adesso, però ti lo puoi fare un vanto, però insomma, lì per lì è una bella soddisfazione. Però poi mi sono reso conto appunto con gli anni che sarebbe stato molto più soddisfacente avessi vinto quella cavolo di gara 7 con 47 gradi dentro quel palazzetto. Mannaggia quanto caldo faceva, voi diciamo non avete idea di quanto caldo faceva, e si stava molto meglio in campo che in panchina, non oso pensare come era attorno prima che facessero i lavori del riscaldamento, del condizionamento.
Eh sì, Max, poi ci sono le ultime, diciamo, tappe della carriera di Daniele, del Covid di Roma, c'è già un po' detto, c'è questo però biennio in A2 a Pistoia prima di fare Forlì, Cremona, Forlì.
Forlì,
quindi Cremona, sempre Forlì, Serie A2, sì. Dopo il Covid.
Sì, ha fatto Pistoia, poi ha fatto Cremona e ad aprile mi sono spostato a Forlì, sì. E ha fatto poi
la stagione
successiva. Che ti devo dire? Beh, andata?
Non so, sì, insomma.
Beh, il fatto è stato questo, che purtroppo con Pistoia siamo saliti di categoria, nel senso che sarei stato molto volentieri lì, ma ovviamente per discorsi di regolamenti, di tesseramenti, di stranieri, eccetera, Pistoia si doveva attrezzare in maniera diversa, e hanno deciso di non confermarmi perché potevano prendere degli americani in più, stranieri in più, e quindi ho dovuto cercare un'altra casa. E mi sono spostato a Cremona perché mi sembrava un progetto di crescita societaria da parte loro, visto che venivano 2 anni prima dalla serie B, sono andato in A2, hanno fatto un buon campionato, volevano crescere, sono andato lì. Poi le cose sono state un po', come dire, ho fatto più fatica di quel che credevo, perché con Becchi mi voleva far fare cose che non facevo da parecchio, tipo lo show sul pick and roll. Lo posso anche fare, però dopo 2-3 minuti non ce la faccio più, e quindi ha fatto un po' più di fatica rispetto a quello che credevo. Poi mi hanno chiamato a Forlì con coach Martino, con cui mi sono trovato piuttosto bene.
Martino, certo. Esatto.
Con cui mi sono trovato piuttosto bene, e perché volevano salire, avevano bisogno di un centro, perché si era infortunato pesantemente chi ci stava prima di me, che è Zilli. E mannaggia, sono arrivato dopo due partite, si è rotto l'americano e il mercato era chiuso, e quindi
la stagione è saltata,
si è provato, però senza Kadim Allen, che ha fatto un campionato eccezionale fin quel momento, tendine d'Achille, buonanotte sognatori. E l'anno successivo ci abbiamo riprovato, però con risultati un po' altalenanti, però alla fine alla semifinale playoff ci siamo arrivati. Io ho avuto purtroppo problemi alla schiena che possono succedere. Adesso per fortuna tutto a posto, quest'anno non ho avuto alcun tipo di problema alla schiena, però insomma, comunque semifinali playoff di fila ne ho fatti fino a quest'anno, che purtroppo è andata con un'annata un po' funesta, sì, per via di tante cose
che non hanno girato al meglio,
che non giravano.
Però dai, poi si è raggiunta, come abbiamo già raccontato all'inizio, la salvezza. Max torna, non so più neanche dopo quante puntate, ma siamo davvero contenti che torni la rubrica Basket Books Racconta, sempre a cura dei tipi di Basket Books, che vi invitiamo sempre a seguire su Instagram, Facebook, su YouTube. Quindi Simone Pizzioli, detto Pizio, e nello specifico di questa audio recensione Riccardo Mele, detto Richard Apples. E quindi palla e microfono per la rubrica Basket Books Racconta.
Amici di Pick and Pod, ben ritrovati. Oggi Basket Books vi racconta Sul filo del rasoio, una stagione con Bob Knight e gli Indiana Hoosiers. Scritto da John Feinstein e pubblicato da Zanichelli nel 1987. Oggi ho deciso di parlarvi di un libro un po' vecchiotto, alla mia età, e che non trovate più in libreria, però lo trovate, se siete fortunati, nei mercatini o ho visto ci sono un po' di copie online. Ho deciso di parlarvi di questo libro perché secondo me è una lettura che ogni appassionato di basket dovrebbe fare. Perché? Faccio un preambolo. Oggi noi siamo in grado di seguire la nostra squadra del cuore, o comunque il basket in generale, a 360 gradi, grazie alla TV prima e a internet e ai social poi. E quindi riusciamo a seguire la squadra dalla preparazione estiva, il mercato, la preparazione estiva, gli allenamenti, la stagione, le amichevoli, i campionati, fin dentro gli spogliatoi. Questo nel 1987 non era possibile, finché John Feinstein non ha deciso di seguire gli Indiana Hoosiers di Bobby Knight dall'inizio alla fine della stagione 1985-1986. E quindi da quella volta, con questo libro, tutti gli appassionati di pallacanestro, in particolare di pallacanestro universitaria, sono stati in grado di vivere un'intera stagione di una squadra universitaria, quindi possiamo dire semiprofessionistica, dall'interno, dall'inizio alla fine, quindi conoscendo le dinamiche della squadra, gli allenamenti, le partite come venivano vissute dallo staff, dai giocatori, e soprattutto tramite questo libro conoscere quella che è stata una figura emblematica, leggendaria del basket universitario, che è Bobby Knight. Quindi abbiate la pazienza di cercarlo e magari di spendere più dei classici 15-20 euro, che è il costo medio di un libro di pallacanestro, ma leggetelo, perché questo libro è stato un pionieristico, oserei definirlo, ed è una chicca che va in ogni biblioteca cestistica che si rispetti. Sul filo del rasoio, una stagione con Bob Knight e gli Indiana Hoosiers è il consiglio di oggi. Vi saluto, alla prossima e ricordatevi di leggere il basket. Viva!
Beh, insomma, grazie a Riccardo Mele, è sempre un tuffo piacevole quello nell'Atlantico per arrivare negli Stati Uniti d'America a parlare di college basket, nello specifico di un libro così raro e da trovare e anche così prezioso. Ci ha raccontato, insomma, Riccardo, che valga la pena
proverò
non solo leggerlo, ma anche averlo, possederlo. Bobby Knight è uno di quei grandi coach che hanno fatto l'epopea del college basket degli anni 60, 70, 80. Adesso è agli onori della cronaca, come si dice, per altri motivi, questo NIL o il NIL, insomma, questi accordi molto pesanti da un punto di vista economico che stanno portando non solo giocatori giovani europei di tutte le parti del mondo ad andare a giocare nel college basket, ma addirittura abbiamo visto casi eclatanti come il caso di Ellis, per parlare di Milano, che va dall'altra parte dell'oceano a giocare con i ragazzi del college a cifre...
La direzione è opposta in questo momento rispetto a quello a cui eravamo abituati. È un grossissimo cambiamento questo, ma veramente enorme. Adesso le conseguenze le vedremo probabilmente dalla prossima stagione.
Avendo, dici, 20 anni di meno, magari un giretto di là l'avresti fatto volentieri? Anche solo per vedere cultura, la lingua.
Esattamente, perché se si poteva, se ci fosse stata l'occasione, la possibilità ci sarebbe.
Quindi diciamo che molto, indirettamente molto... o direttamente appoggi quei ragazzi che decidono di fare questa esperienza.
Sì, però è una cosa diversa, perché quello posso fare anche appunto perché economicamente
sì, è molto più molto remunerativo.
Però se ci fosse stata l'occasione in passato che qualcuno avesse voluto portarmi di là, e sarei andato. Sì, come comunque ce ne sono stati in passato, ma anche recentemente tanti che sono basta anche Crosa, per esempio,
Andrea Crosariol, certo,
che conosciamo, ha fatto quel percorso là, per dirne uno simile alla mia età, ecco.
Sì, certo, l'ha fatto in un contesto, come dicevi tu, dove non era così vantaggioso da un punto di vista economico, cioè, e del contesto.
Non lo era, però comunque
è stato coraggioso, è stato un'esperienza di vita.
E comunque ha portato un percorso che poi lo ha riportato in Europa con, cioè,
ha cresciuto, sì.
Sì, come dire, ha seminato tanto e ha raccolto poi qua in Europa.
E quindi diciamo che, insomma, parlando di Bobby Knight, un generale tra i vari coach, insomma, che girano o che giravano nella NCAA di allora, volevamo chiederti così qualche commento rapido su qualche figura. Ne ho incontrati tanti, di allenatori, di vice allenatori.
Bobby Knight era quello che lanciava le panchine in campo, quindi
o qualche figura che è stata significativa per il tuo percorso.
Se si parla di allenatori con certo carisma, non posso non parlare del Post, perché è stato un personaggio che ho avuto per un anno e qualche mese. Anzi, no, almeno per un anno, perché poi purtroppo ci si è dovuto interrompere col Covid e quindi è andata come è andata. Che era diventato praticamente il parafulmine per qualsiasi cosa andasse male, e ti esaltava clamorosamente per qualsiasi cosa andasse bene. Poi con l'aiuto di Casalone, che giusto perché lo conosciamo tutti quanti,
sì. Era un bel tandem.
Era un bel tandem che si era portato anche in nazionale, per quello
sì, poi anche a Lione con
sì,
la
esatto.
Se non ricordo male.
Era una bella coppia di cui uno faceva la parte più tecnica, l'altra la parte più emotiva, da uno che la sapeva dal punto di vista mentale, da ex giocatore. Più l'essere così estroverso anche con la stampa, copriva tante cose, faceva un po' il personaggio, ma quello era un allenatore tutto diverso da tutti gli altri con cui abbia avuto a che fare. Poi posso parlare anche, non so, di Esposito, Enzo Esposito, un altro ex giocatore,
il Diablo,
anche lui
carismatico,
però è uno di quelli cui, non so, la mattina si sveglia, c'è un'idea e bisogna metterla in pratica, finita l'allenamento richiama tutti perché vuole vedere se è uno schema, cioè ne pensava mille e andava oltre qualsiasi
vulcanico, sì, si potrebbe dire.
Sì, per di più leggermente emotivo pure lui, che se doveva tirartene una di quelle
andava
che
via dritto,
che si alzano gli occhi, che religioso insomma non apprezzerebbe molto, te la tirava per bene.
Beh, lo scudetto con Jasmine Repesha.
Con Jasmine lui era molto tranquillo, cercava di essere sempre piuttosto
positivo e sereno.
Sì, sereno, perché sapeva che comunque l'obiettivo era
sì, a lungo termine, come si
esatto,
dice, no?
E non fare castronerie, mettiamola così. Purtroppo l'anno successivo non ha ottenuto gli stessi risultati e l'hanno cambiato, non so, io non c'ero, quindi non so cosa sia potuto succedere. Ogni allenatore c'ha le sue, non c'è niente da fare. C'era Markowski che andava, impazziva per le statistiche,
sì.
Ho avuto
Andrea Mazzon,
ho avuto Mazzon, che adesso è allenatore della femminile ormai da qualche anno.
Che comunque era un personaggio.
Sì, anche lui è un bel personaggio, però anche lui abbastanza. Cercava di essere abbastanza obiettivo sulle cose, però anche lui ogni tanto andava in escandescenza, soprattutto in partita, perché non c'è niente da fare quando si parte. Cioè, chiunque voglio vedere che riesce a essere sotto controllo a una chiamata un po' strana di qualsiasi arbitro di questo mondo. Quindi sì, ne ho avuto Dalmasson a Trieste, ho avuto Moretti.
Un altro Pistoia, grande ex giocatore, Paolo Moretti,
tra l'altro, certo. Capito, quindi ne ho avuti parecchi, sì.
E da tutti sei riuscito insomma più o meno a prendere sempre l'aspetto positivo,
e tutti erano diversi l'uno dall'altro, soprattutto non c'è stato uno uguale all'altro. C'era chi preferiva correre, c'era chi preferiva l'esperienza, c'era chi preferiva tu devi fare questo e non devi stare dentro questi binari, c'era chi ti chiedeva cosa preferisci tra questo e quello, magari ci mettevano d'accordo tra compagni di squadra per cercare di essere tutti sulla stessa pagina. Ho avuto Brienza, con cui ho avuto un ottimo rapporto, perché comunque era quel metà strada tra fare le cose che sapevo fare bene, però cercando di essere tutti d'accordo. E ogni allenatore aveva le sue. Se mi dici uno particolarmente
significativo,
ti dico il Poz dal punto di vista dell'estroverso, e ti dico quello con cui mi sono trovato meglio sicuramente Brienza, e per certi aspetti anche con Esposito ti dirò. Però lui aveva bisogno di giocatori molto pronti, intelligenti,
pronti a tutto,
pronti a qualsiasi cosa. Ci mettevamo 27.000 schemi, però se avevi l'americano che andava di uno contro uno, si faceva un po' fatica, saltava un po' tutto, capito? Poi infatti è arrivato il Poz, e ha detto fai uno contro uno, tira, va tranquillo, fidati.
E a volte
i giocatori diversi, con stessi uguali giocatori, allenatore diverso, a volte cambia.
Ti sblocca qualcosa, certo.
Poi ti è andata bene che non ti ho mai allenato io, quindi.
Esatto. Ma avresti, perché mi avresti fatto sempre correre? Cosa mi avresti fatto
no,
fare?
Volevo farti tirare da tre,
voglio sapere. Anche
38 minuti e tiro da tre.
Già meglio. E poi tutto ciò ho avuto Rubini. Scusa Rubens, non volevo metterti sotto.
È un nostro ascoltatore assiduo, quindi.
Ciao coach Rubini.
Salutiamo di nuovo. E beh, ci dicevi
proprio... Non sono vestito di viola, se questo è perché, no, vabbè.
Sì,
sappiamo tutti. C'è una cosa su Rubini, su sta roba qua. Una volta eravamo a giocare tipo a Pordenone,
sì,
e c'era il campo che era tipo lilla. È stata una partita tosta, ma l'abbiamo vinta, perché se non avessimo vinta siamo andati in escandescenza.
Sì.
Ho visto gente cambiare, che ha dovuto cambiare maglione perché era fucsia, perché Rubini dice no, via fuori, perché sennò non entrava palazzetto con un
colore che non gradisce il codice.
No.
Va bene, dicevi, commentando così quando eravamo però a microfono spento, il libro su Bobby Knight, che tu sei anche un appassionato di lettura, soprattutto di gialli durante l'estate, che però insomma, con la nascita del bimbo un anno fa, il tempo è di meno.
Io pensavo già prima di non avere tempo libero, ora so che adesso non ho tempo libero e prima ce ne avevo troppo.
È cambiato.
Se no, qualche libro lo leggevo, ma facevo dei gialli, ma facevo anche, leggevo anche Bukowski, posso dire, poi leggevo anche Murakami. Adesso con mia moglie, che lei è una lettrice assidua, seriale, quando può adesso, perché ogni tanto adesso arriva mio figlio, gli prende il segnalibro e inizia lasciamo stare. Ma come ha fatto conoscere Joël Dicker, che è ottimo, secondo me. Cioè, consiglio a tutti, per chi piace i libri gialli, ma chi piace i libri gialli lo conosce già.
Certo.
E basta, adesso faccio appena delle prove crociate.
E tra un po' invece comincerai a fare, se non lo già fai, la lettura dei libretti per bambini.
Intanto apro i libri, perché ci sono le immagini, perdo un po'. Vabbè.
Esatto, quindi c'è anche quel filone lì, la letteratura per bambini e ragazzi, che è molto interessante anche quello. Max, siamo verso la fine di questa bella chiacchierata con Daniele.
Sì, una curiosità, come immagini il tuo futuro post giocatore?
Faccio un appello a tutte le squadre del Triveneto. C'ho la tessera d'allenatore nazionale, chi volesse sono a disposizione. Però finché, il discorso è questo, finché mi chiamano per poter giocare a pallacanestro.
Ti piace troppo, ti diverti troppo.
Sì. Sì, finché il fisico tiene, finché ho la possibilità, finché mi diverto, perché comunque competizione e fa la parte da allenatore, lo vedo da chi era giocatore adesso allenatore, che vorrebbe ancora essere in campo, vorrebbe prendere delle decisioni. Direttamente, non
delegare,
esatto, fa fatica, per cui
dicono sempre che si dovrebbe uccidere il giocatore che è in te per diventare allenatore, perché giustamente è un rapporto differente, proprio delegare ad altri le decisioni in campo,
quello che vorresti far te,
riuscire a trasmetterglielo. Beh, quindi insomma, intanto auguriamo ovviamente a Daniele di proseguire la sua carriera da giocatore con il maggior divertimento possibile, se è questo che lui vorrà.
Abbiamo un bel Facadocet, quindi
c'ha 2 anni più di me, quindi
c'è fortuna. Finché LeBron ne ha 3 più di te, quindi
esatto, finché vedo LeBron sono solo che contento, finché vedo lui, finché vedo i cinciarini.
Lui nel 2003 entrava in NBA, tu andavi a Treviso a iniziare la tua carriera,
capito.
Sei legato a LeBron, non puoi.
Lui arriva anche alla pensione, pensate, e questo è un altro discorso che si ha.
Max, sui progetti per le sue vacanze, vista insomma il pit stop che ha dovuto fare nei giorni scorsi, non so se ci sarà ancora dello spazio per qualche viaggio,
lunghi, sia per quello che ho avuto, ma soprattutto perché c'è un bimbo piccolo. Dobbiamo ancora capire come funziona per i viaggi lunghi, però intanto siamo un po' a Jesolo,
perché come dice sempre Max, siamo lontano, sui bambini arrivano sempre senza il manuale di istruzioni.
Quanto è vero, e poi ognuno è diverso, quello è il problema, quindi puoi anche chiedere, ma tu che
esperienza hai avuto?
Può essere totalmente
completamente
diverso.
Sappiamo tutti la bellezza dell'esperienza.
Esatto.
Tu, Max, hai un foglio che io non ho,
come esatto,
sempre, una
come
frase
sempre
che devo dire, perché sennò non mi danno royalties.
Ho 7 domande per te, che sono 10, ma molto brevi, risposta breve.
7 sono 10?
Chi lo sa, lo scopriremo.
Però sono proprio botta e risposta
rapidissima. Sì, botta e risposta.
Vai, gran finale allora.
Allora, provo a non aprire parentesi, vai.
Vai rapido.
Allora, la fisica dei giganti. Daniele, dall'alto dei tuoi 208/210 centimetri, l'aria è effettivamente più rarefatta o riesci semplicemente a sentire prima di noi quando sta per piovere?
Ma almeno la mia non puzza. Ti piace come... La mia non puzza, la gente che mi dice in giro, puzza, io posso fare le pernacchie, io non le sento, le sento prima quelli più bassi.
Scusa,
No.
In alta quota.
Il dramma del soffitto, ti è mai capitato di saltare per una finta di tiro in salotto e trovarti direttamente al piano di sopra a salutare i vicini?
No, però... qualche casa bassa che mi sono dovuto stare con la testa chinata, perché l'ho vista, di quelle dei vecchi tempi che dovevano essere piccole, perché così il riscaldamento si scaldava più veloce, eccetera eccetera, quindi Non ho saltato perché mica sono Mona, cioè sono Mona in altre cose, ma non su sta roba qua.
Su questo aspetto.
Logistica da centro. Sei favorevole all'applicazione della regola dei 3 secondi in aria, che la regola dei 3 secondi in aria valesse anche per la zona di fronte i buffet dei matrimoni?
Non sto pensando, pensavo fosse una domanda seria tipo 3 secondi difensivi.
No,
ci sono domande
serie. E vedrai che è una regola da applicare anche sui buffet all'asilo.
No, io sono d'accordo sul tagliafuori al buffet, ecco.
Ah, ok.
Che se ne sono avvantaggiato.
E è vero che cucina ad alta quota, è vero che quando fai un tagliafuori in cucina per proteggere il barbecue dagli amici, l'arbitro della grigliata ti fischia come un fallo?
Sì, perché
lunghi vengono penalizzati anche lì.
Sì, sempre.
Maledetti.
Mannaggia.
Teoria del
Teoria
del complotto. Dal punto di vista di un centro, i playmaker esistono davvero o sono solo dei nani da giardino telecomandati che vi lanciano la palla per farvi faticare?
Ti direi che sono dei nani da giardino, ma gli devo voler bene, se no non ti passano la palla.
Sì. Quindi parliamo bene dei playmaker.
Decidono loro, mannaggia.
Il blocco perfetto. Hai mai portato un blocco così cieco e monumentale sulla linea dei tre punti che quando l'avversario ci ha sbattuto contro è comparsa magicamente la scritta SBAM come nei fumetti?
SBAM forse, ma gli uccellini attorno alla testa, quello sì, te lo posso dire. Nell'arco dei tre punti mi è successo, però quelli proprio...
duri.
Lo dico una parola, cioè, quelli stronzi proprio sono quelli a metà campo sui playmaker che pressa tutto campo e io sono là e nessuno gli chiama niente se lo piglio. No. Fa un male e dico scusa succede, ma non te l'ha chiamato con l'altro, quindi prenditela con lui, ma quando lo piglio là veramente una roba
tutto all'interno del regolamento
certo. Se io sono là fermo, nessuno chiama, io devo... Una volta l'ho fatto tipo un secondo prima, me l'hanno fischiato il fallo. Perché? Perché dovevi fare... Tipo, poi, è successo, sono fermo là, non me l'ha fischiato, quell'altro schiattato.
È colpa del...
Colpa del quell'altro che non l'ha chiamato. Quindi,
esatto.
Sì, scusami.
Perfetto, vai. Anatomia del gancio. Il famoso tiro gancio-cielo. Ah. Si chiama così perché la palla va molto in alto o perché l'ultima volta che lo hai fatto hai accidentalmente rigato la carrozzeria della Stazione Spaziale Internazionale?
Probabilmente perché sì, ho grattato. Ho grattato perché quel gancio-cielo era... lo puoi ancora fare, ma così ampio... Chi lo fa più adesso, onestamente? Adesso ti dico sempre di stare a proteggere, quindi col gancio così... Tipo che fai tutto col movimento, arriva sempre uno dei
minchioni,
quei playmaker nani da giardino che ti rompono, quello è il problema.
Concorso di colpa, ti hanno mai chiesto dopo un contatto piuttosto deciso per un blocco di compilare la constatazione amichevole?
Sì, ma...
Ecco lì poi dirime la questione, quello in grigio.
Ma infatti c'è gente che arriva con già tutto precompilato, anche prima, quando ci si saluta prima della partita,
nella braghetta,
subito, per favore.
Nelle braghette che non ci sono.
Sì, mi dico per forza, no, mi raccomando, non fanno i blocchi, sennò arrivo precompilato.
Il mistero della retina. Hai mai schiacciato così forte dall'alto che la retina del canestro, invece che di fare il classico swish, è fuggita per lo spavento?
Purtroppo no, ti dirò. Cioè, ne ho fatte di schiacciate anche belle, però mai così potenti quanto avrei voluto fare. Però no. Ti dico di no, però sarebbe stato bello.
Enigma finale. Se un canestro segnato vale 2 punti e una tripla ne vale 3, quanto vale un canestro fatto schiacciando, senza staccare i piedi da terra e mantenendo un'espressione visibilmente annoiata?
Braccia lunghe. Quanto potrebbe valere?
Quanto potrebbe valere?
Teoricamente, se i piedi sono dentro l'arco, sempre 2.
Sempre 2 sono.
Però l'espressione annoiata dice che mezzo punto.
Sì, mezzo punto l'espressione annoiata, eccetera.
Vabbè, dai, questa è la più grande puttanata che potevi scrivere.
Facciamo un applauso
che ci stava anche provando a rispondere.
Sì, perché come hai detto Enigma, ha detto aspetta un attimo, magari è una roba un po' più seria.
No, sono finite, vero?
Sì, sono finite.
E poi c'è sempre il solito discorso, no, anche se schiacci sono 2 punti comunque. Sì, però dipenderà da quando li fai quei 2 punti.
A volte hanno un carico emotivo che hanno un peso specifico differente. Basta. Non c'hai più righe?
No,
insieme sto applauso a Daniele che è stato nostro ospite nonostante un periodo...
Grazie ancora.
Sopra i fari. Grazie, cioè, è stato
avevo
un vero
promesso
piacere.
Di essere qui e appena c'è stata la possibilità sono arrivato. Avrei voluto esserci prima, ma purtroppo è andata così, ma adesso è tutto risolto.
Bene, dai, allora in bocca al lupo per tutto.
Esatto,
è stato un piacere.
Noi
vederti.
Aspettiamo notizie, lo sai.
Sempre. In un senso o nell'altro.
Appena succede qualcosa, tanto verrà fuori, spero prima possibile, ovviamente.
Io ho già messo il prosecco in fresco. Te lo dico, cioè, per scaramanzia, siccome porta bene.
Se sì, non spumante, comunque mi raccomando.
No, esatto, bene. Esatto.
No,
esatto.
Prosecco.
Bene, Max, allora con le ascoltatrici e con gli ascoltatori ci sentiremo poi per la 20ª e ultima puntata di questa 4ª stagione, sempre qui nel mese di luglio.
Ciao
a tutti. Ciao.